State ascoltando SBS Italian.
E come detto, apriamo il programma dall'Australia. Si riapre la ferita dell'antisemitismo dopo l'attentato causato da un uomo nella serata di venerdì ai danni della sinagoga East Melbourne Hebrew Congregation in pieno CBD. 24 ore dopo, quindi nella serata di sabato, gli agenti dell'unità antiterrorismo hanno arrestato il 34enne Angelo Loras, originario di Sydney, inchiodato dalle immagini riprese dal circuito di sicurezza. Al momento dell'incidente, all'interno della sinagoga c'erano circa 20 persone che celebravano lo Shabbat. Tutti i presenti sono fuggiti da una porta sul retro e non si sono registrati feriti. 4 i capi d'accusa per Loras, tra cui condotta sconsiderata e incendio doloso. Il suo caso è stato discusso ieri presso la corte a Melbourne e non è stata presentata alcuna richiesta di cauzione. Loras è in custodia cautelare fino alla fine del mese. La polizia del Victoria ha dichiarato che gli investigatori continueranno a esaminare il caso per scoprire se l'attentato abbia o meno basi ideologiche o terroristiche o se sia solo uno sconsiderato atto individuale. Per capire quali siano gli sviluppi di un caso che inevitabilmente tocca la politica non solo australiana, siamo in collegamento con il commentatore politico Paul Scuti. Paul, buongiorno.
Buongiorno Andrea, un buongiorno agli ascoltatori.
Dunque, un fine settimana, Paul, a dir poco turbolento da questo punto di vista. Da questo punto di vista, ai fatti appena menzionati si sono aggiunti disordini avvenuti a Sydney, dove circa 20 manifestanti sono entrati nel ristorante Miss Non, di proprietà ebraica, nella popolare Hardware Lane del CBD e hanno gridato cori offensivi. E si aggiungono anche quelli di sabato mattina a Melbourne, dove 3 auto sono state incendiate in un'attività commerciale di Greensboro, nel nord-est della città. Immediate le reazioni della politica, commentiamole insieme, poi dopo aver ascoltato una dichiarazione del ministro federale degli interni e dell'immigrazione, Tony Burke.
As you see people become braver with their bigotry, we need to remember intercepting this at the first possible moment is one of the kindest things you can do and one of the things that is most consistent with who we are as a nation.
Passiamole allora insieme in rassegna le reazioni principali non solo australiane a quanto accaduto, Paul.
E partiamo proprio dal ministro degli interni Tony Burke, che si è recato ieri alla sinagoga per incontrare il rabbino Gutnik, che è il leader della comunità ebraica. Burke ha detto che l'episodio che è appena accaduto non è solo un incendio, un attacco all'Australia e ai suoi valori, ha espresso tutta la solidarietà del governo alla comunità ebraica. E il ministro ha anche ricordato che il governo ha introdotto leggi più severe contro simboli d'odio e la retorica violenta, ma ha anche aggiunto che combattere l'antisemitismo è responsabilità di tutti. Dichiarazioni, condanne sono giunte anche da Israele. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha definito gli attacchi riprovevoli e ha chiesto che i colpevoli siano perseguiti con la massima severità. È intervenuto anche il presidente israeliano Isaac Herzog, che ha parlato di crimine odioso, e altri esponenti del governo di Netanyahu hanno chiesto al governo australiano di fare di più. E così come queste richieste sono giunte dal Consiglio ebraico di Australia, che ha anche sottolineato, ha anche avvertito contro l'uso politico dell'antisemitismo per screditare il movimento di solidarietà con la Palestina. E Alex Rivkin, proprio del Consiglio ebraico d'Australia, ha parlato di una grave escalation e soprattutto ha messo in guardia dall'emergere di un'ideologia violenta in Australia. Dichiarazioni sono giunte anche dall'opposizione per bocca della portavoce alle comunicazioni Melissa McIntosh, che ha detto che qualcosa deve essere fatto per fermare questi attacchi contro la comunità ebraica. McIntosh ha definito l'incendio della sinagoga un attacco contro gli australiani e ha anche criticato il governo albanese per non aver ancora convocato una riunione del gabinetto nazionale per discutere di questa e altre questioni. E McIntosh in particolare ha chiesto di riunire il governo federale e i governi statali per affrontare questa emergenza, e la deputata liberale ha anche sottolineato la gravità dell'attacco, perché è avvenuto mentre vi erano bambini all'interno della sinagoga, quindi un attacco che secondo la deputata è disgustoso, è un atto d'odio contro gli australiani.
E ricordiamo anche che Melbourne non è nuova a eventi di questo genere. Alla fine dell'anno scorso, fine 2024, era dicembre, quando qualcosa di simile accadde nella sinagoga Adassa a Ripollin, un altro sobborgo di Melbourne. Noi comunque vi terremo informati su quello che succederà nei prossimi giorni, e insieme a Paul Scutti, commentatore politico, stiamo commentando non solo quanto è successo, Paul, ma adesso parliamo anche di politica internazionale legata a doppio filo con l'economia. Perché? Perché passiamo a parlare del tema dei dazi trumpiani. L'Australia, come sappiamo, non ne è esente, anche se alle merci made in Australia è toccato il trattamento di riguardo con il cosiddetto dazio base del 10%. Il tema però dei dazi tocca anche più in generale i rapporti tra Stati Uniti e Australia, anche e soprattutto nell'ottica del patto AUKUS. I due presidenti, albanese e Trump, non si sono ancora visti da quando Trump è tornato alla guida della Casa Bianca. Avrebbero dovuto farlo due settimane fa in occasione del G7 in Canada, ma in quei giorni Trump decise di tornare in fretta e furia a Washington, data la situazione delicata tra Israele e Iran. Nel frattempo, nel fine settimana appena passato, nella serata di sabato precisamente a Sydney, Albanese si trovava al John Curtin Research Center, dove si teneva una cerimonia commemorativa per l'80° anno dalla morte dell'ex primo ministro laburista John Curtin, appunto colui che guidò l'Australia durante il secondo conflitto mondiale. Albanese ha colto l'occasione per fare un parallelo tra quegli anni e i tempi odierni relativamente al tema del rapporto tra Stati Uniti e Australia. Ascoltiamo anche qui un breve estratto e poi lo commentiamo insieme.
Curtin restored in Labor what he revived in Australia: unity and purpose in times of crisis and uncertainty, ambition and cooperation in pursuit of opportunity, and above all, the confidence and determination to think and act for ourselves.
Ecco, Paul, cosa ha voluto dire Albanese agli Stati Uniti usando come esempio la decisione militare di Curtin durante la Seconda Guerra Mondiale?
Beh, Albanese ha voluto sottolineare soprattutto l'indipendenza dell'Australia, pur comunque nel contesto dell'alleanza strategica con gli Stati Uniti, e citando Curtin, che nel 1941 affermò che l'Australia guardava all'America durante la Seconda Guerra Mondiale, Albanese ha ribadito che questa frase però non implicava la sostituzione di un alleato con un altro, ma piuttosto il riconoscimento che il destino dell'Australia sarebbe stato determinato nell'ambito della sua regione. Il primo ministro quindi ha affermato che questa indipendenza dell'Australia non significa isolamento, ma è una capacità di scegliere in autonomia come affrontare le sfide internazionali. In particolare Albanese ha detto che Curtin soprattutto parlò per l'Australia, e sottolineando che il paese non è incatenato al passato, ma deve imparare dalla propria storia per costruire il futuro. Quindi queste dichiarazioni sono state interpretate soprattutto come un messaggio piuttosto chiaro a Washington, secondo cui quindi l'Australia è padrona del proprio destino. Si tratta di un tentativo calcolato di tracciare una rotta più indipendente, pur mantenendo l'amicizia e la cooperazione strategica con gli Stati Uniti, che appunto dura da 80 anni. L'opposizione ha criticato Albanese per non aver organizzato ancora un incontro faccia a faccia con il presidente americano Donald Trump. Il portavoce alla giustizia Julian Lisa ha sostenuto che il primo ministro non ha ancora fatto abbastanza per rafforzare la posizione australiana. Tuttavia il messaggio principale del discorso rimane chiaro, cioè l'Australia continuerà a collaborare con i suoi alleati, ma parlerà con voce propria sullo scenario globale. E questo si inserisce, ovviamente, come hai detto tu, Andrea, nell'ambito soprattutto delle trattative che sono tuttora in corso sui dazi americani. Proprio l'amministrazione Trump in questi minuti ha fatto sapere che ci sarebbero circa 10-12 nazioni il governo americano, che l'amministrazione americana vuole raggiungere un accordo a breve su questi dazi, e ci saranno alcune lettere, a quanto pare, che saranno inviate a queste 10-12 nazioni nelle prossime ore, quindi vedremo se anche l'Australia ne fa parte. E intanto la Cina ha anche teso la mano al governo federale e ha detto di essere pronta a rivedere l'accordo di libero scambio che era stato firmato più di 10 anni fa, e questo per introdurre anche altri settori in questo accordo, come ad esempio l'intelligenza artificiale. Quindi le trattative vanno avanti con gli Stati Uniti, ma l'Australia si guarda intorno.
E vedremo cosa ci riserveranno i prossimi giorni e le prossime settimane. Ne torneremo a parlare ovviamente con te, Paul. Nel frattempo ti auguriamo una buona giornata e grazie.
Buona giornata, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.